Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immagina che stai camminando in bosco con sandali. Noi abbiamo sandali sportivi che si può fare camminate. E capita che andando fuori sentiero calpesti un ramo di un banco spino della caccia. È una bella spina lunga, passa il sandalo e rimane sotto l'arco del piede, in modo che ogni volta che metti un passo giù, va nel piede, va nel piede, va nel piede, va nel piede. Io ho avuto qualche spina nel piede. Avete mai avuto una spina nel piede? Non ha mai avuto una spina, non si è mai andato fuori tanto spesso. Allora, come va a camminare con una bella spina grossa nella carne, che proprio ogni volta che cammini giù, inserisce di più, inserisce di più? E questa persona è una lunga camminata di 4 ore, e per 4 ore cammina perché non vuole fermare per togliere. Come sarebbe, Giulia? Male? E quella persona, secondo te, intelligente o un pochettino non intelligente? Ci vorrebbe un minuto per sedersi, togliere la scarpa e togliere. E non lo fa. E continua a camminare. Continua a camminare con questa spina dentro. Ogni passo peggiorando. Bisognerebbe fermare, togliere la spina e poi proseguire. Nel campo spirituale, a volte abbiamo una spina che ci fa male e non vogliamo fermarci per togliere questa spina. Questa spina sarebbe quando noi abbiamo un peccato non confessato nella nostra vita. Abbiamo peccato, una cosa che stiamo facendo di sbagliato o che non stiamo facendo di giusto. E non vogliamo togliere. Ma ci fa del male. Ci fa molto male. Allora, quando noi pecchiamo, Dio, buon padre che è, ci fa vedere il nostro peccato. E fa questo per farci star meglio. A volte ci fa vedere leggendo la Bibbia, e lo Spirito tocca il cuore mentre leggiamo. E questo, Signore, non sto vivendo così. A volte tramite un insegnamento, un sermone o un libro che abbiamo letto. A volte, spesso, è tramite un altro credente che viene a parlarci e ci dice, sai, questo non va bene. Come va lì? Quello non sembra di essere giusto. Vedo questo nella tua vita. In un modo o l'altro, il Signore ci fa vedere i nostri peccati. La domanda da farci è: che cosa fai tu quando il Signore ti fa vedere un peccato? Lui ci fa vedere, ma cosa fai tu quando ti fa vedere un peccato? Come reagisci? Perché la risposta a questa domanda determina la nostra condizione spirituale. Quindi, ti chiedo, a ciascuno ti chiedo, quando Dio ti mostra un peccato, cosa ne fai? Cosa ne fai? Possiamo reagire bene? Che vuol dire semplicemente rispondere con umiltà, umiliandoci, avvicinandoci a Dio. Oppure possiamo rispondere male, con orgoglio, e così facendo ci allontaniamo da Dio. Cioè, il peccato ci allontana da Dio. Ma ancora peggio, se noi non ci ravvediamo quando Dio ci fa vedere, quel atto ci allontana più del peccato stesso. Ci sono, purtroppo, 3 modi principali in cui rispondiamo male quando Dio ci rivela un peccato. Di solito ci sono 3 modi che possiamo rispondere male quando Dio ci fa vedere un peccato. Quando Dio ci mostra un peccato, possiamo buttarci giù, possiamo essere scoraggiati. Possiamo dire, ma io non riesco a camminare bene. Io sono sempre messo male. Possiamo essere aggravati. In questo caso stiamo guardando a noi stessi, non a Dio. Secondo modo sbagliato con cui possiamo reagire quando Dio ci mostra un peccato è con orgoglio, che può manifestarsi in tanti modi. Per esempio, possiamo essere irritati, possiamo essere agitati, possiamo essere aggressivi, magari contro chi ci ha parlato, o possiamo vederli male. Un terzo modo sbagliato di reagire quando Dio ci mostra un peccato è ignorandolo, non pensandolo, cioè non ci pensiamo. Invece esiste un modo giusto di rispondere bene quando Dio ci mostra un peccato: umilmente essere rattristato per quel peccato, che porta al ravvedimento, che porta al cambiamento. Quindi voglio andare più a fondo sui modi sbagliati di rispondere quando Dio ci mostra un peccato. Il primo modo sbagliato, come ho menzionato, è di essere scoraggiato. Non riesco a camminare bene. Non riesco a camminare bene. Allora, se io guardo a me stesso, è giusto essere scoraggiato. È giusto. Il problema è che non dovrei guardare a me stesso. Dovrei guardare a Dio. Dovrei guardare a Dio, perché il fatto è che io non posso camminare bene da solo, ma non sono solo. Non sono solo. Dio ci chiama a camminare per fede guardando a Lui e alla Sua potenza. Quindi, quando Dio ti mostra un tuo peccato, non scoraggiarti guardando te stesso, ma alza i tuoi occhi e guardi di nuovo a Gesù Cristo. Allora potrai dire, io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Io posso ogni cosa, io posso superare questo peccato in Cristo Gesù che mi fortifica. Un secondo modo sbagliato, come ho menzionato, di reagire quando Dio ci mostra il peccato, ed è molto comune questo, è di rispondere con orgoglio, che si può manifestare in tanti modi. Allora, quando viviamo in base al nostro orgoglio, vogliamo camminare bene, ma non per dare piacere a Dio. Vogliamo camminare bene perché ci piace vantarci fra sé. Vogliamo vederci bene. Ah, io cammino bene. Io. Vogliamo vederci bene. E perciò quando pecchiamo ci irrita. Ci fa star male. Perché butta giù il nostro desiderio di poter vantarci dentro il nostro cuore. Questa è una reazione di orgoglio. Vedere il peccato perciò ci turba. Ma non perché abbiamo offeso Dio. A volte questo turbamento può verificarsi con un muso lungo, o possiamo cominciare a brontolare molto, possiamo essere irritati, possiamo vedere con gelosia, di malocchio, chi cammina meglio di noi. Possiamo avere cattivi pensieri verso chi è umile, che noi non siamo. Vediamo un esempio così in Caino e Abele. Evidentemente Dio aveva comandato loro di fare un certo sacrificio con sangue. E se ricordate che leggeremo in Genesi 4, Caino non ha ubbidito. Non ha ubbidito, ha fatto per testa sua. E Dio ha parlato con lui, ha fatto capire che non ha accettato la sua offerta e Caino non si era veduto. Leggo, ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge, e il loro grasso, E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Notate la bontà di Dio, che nonostante che Caino aveva peccato, Dio va da lui, esortandolo a ravvedersi, esortando di umiliarsi e ravvedersi, non fare più quello, ma fare il bene, dice a lui, porta l'offerta giusto, umiliati davanti a me. Caino, come ha risposto quando Dio gli ha mostrato il suo peccato? Con irritazione? E cominciava ad essere geloso di Caino, che aveva fatto la cosa giusta, al punto che poi, conoscete la storia, ha ucciso Abele. Quindi, la domanda per ognuno di noi è: tu, cosa fai quando Dio ti mostra il tuo peccato? Ti irriti? Ti agiti? Ti fa star male? Oppure ti ravvedi umilmente? Ho menzionato quel terzo modo, e quello è proprio di ignorare il peccato, di non pensarci. E questo è una reazione molto pericolosa, anche come gli altri, ma questo ancora di più, perché rivela un cuore raffreddatissimo. Se una persona non è neanche agitato, ignora quando viene parlato del suo peccato, allora, nei migliori dei casi, è una condizione estremamente grave. Ma di solito rispecchia un cuore dove non c'è vera conversione. Una persona non veramente salvata può reagire con orgoglio, ma non perché è afflitto per il peccato, perché vuole vedersi bene e non apprezza che viene parlato del suo peccato. Ma quando uno proprio non si sente niente, c'è poco lì. Quando Dio ci mostra un peccato, non dobbiamo scoraggiarci. Il che vuol dire che stiamo guardando a quanto siamo noi deboli, anziché guardare la potenza di Dio. Né dobbiamo irritarci, che è un segno del nostro orgoglio, che il nostro orgoglio è ferito. Certamente non dobbiamo ignorare quello che Dio ci mostra. Allora, come dobbiamo rispondere quando Dio ci fa vedere un peccato? Prima di tutto, il modo giusto di rispondere quando Dio ci mostra un peccato è con umiltà. Umiltà. Poi dobbiamo esserne rattristati, con una tristezza che ci porta al ravvedimento. Questa è una tristezza che, non che non facciamo come vorremmo, ma la tristezza che noi abbiamo peccato contro Dio. Allora, secondo Corinzi, se trovate, secondo Corinzi 7, da 8 a 10, descrive un avvenimento in cui l'Apostolo Paolo aveva scritto ai credenti del loro peccato, aveva rimproverato loro di un peccato. Allora, lui parla di due reazioni, uno sbagliato, uno giusto, uno che porta alla morte e uno che porta alla salvezza. Leggo secondo Corinzi 7, da versetto 8 a 10. Perché anche se vi ho contristato con quella pistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, perché vedo che quella pistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa avesse a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, tu puoi essere triste per il tuo peccato, ma può essere una tristezza del mondo. Può essere una tristezza perché tuo orgoglio è ferito, tu volevi camminare bene, tu volevi poter, io sto andando bene, e non camminando bene ti turba e ti rattrista, perché l'orgoglio è ferito. Quella tristezza porta alla morte, la separazione da Dio. Oppure c'è la tristezza da Dio legata all'umiltà che porta al vero ravvedimento, in cui confessiamo veramente il nostro peccato a Dio e senza esitazione anche agli uomini. Cioè la vera umiltà, il vero ravvedimento non è solo a Dio. Uno che dice, ma io ho confessato a Dio, ma non mi sento di confessare anche a loro, non è ravveduto minimamente, perché sta lasciando ancora l'orgoglio regnare nel cuore. E quel cosiddetto ravvedimento a Dio è falso, perché il vero ravvedimento non è parziale. Il vero ravvedimento è un frutto dell'umiltà, la tristezza da Dio. Un esempio di quello? Ci sono tanti. Un esempio di quello? La donna samaritana. La donna che aveva rovinato la famiglia di varie donne in paese. La donna che si vergognava di andare al pozzo quando c'erano le altre donne. E quando quella donna ha capito il suo peccato, è corsa in paese parlando del suo peccato, che sarebbe il significato quando dice, venite a vedere uno che mi ha parlato di tutto quello che ho fatto. Per la gente del posto, lei stava dicendo, venite a vedere un uomo che ha parlato di quanto sono un'adultera, una donna malvagia. Venite, venite, lui ha parlato di me e del mio peccato. Lei era pronto a riconoscere questo davanti agli altri, perché era veramente ravveduta. Il vero ravvedimento è legato sempre all'umiltà, a confessare il peccato e poi a un cambiamento di vita. Cosa fa Dio quando noi ci umiliamo e confessiamo un peccato veramente? Dio perdona. Dio perdona. Dio è pronto a perdonare. Leggo Salmo 86, versetto 5. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare, e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. E in questo brano, invocare Dio è legato a il perdono per quelli che confessano il peccato. Quelli che umilmente riconoscono il peccato e chiedono perdono, invocano Dio chiedendo perdono, e Dio è pronto a perdonare ed usa grande benignità verso queste persone. Quanto è importante che vediamo quanto è buono confessare i peccati con umiltà. Per aiutarci, vorrei considerare insieme qual è la nostra condizione prima di confessare un peccato. Qual è la vera condizione di una persona che ha un peccato non confessato? Come stai tu veramente quando non hai confessato il tuo peccato? Quando tu hai un peccato non confessato, il tuo peccato ti ostacola dare vera comunione con Dio. Tu puoi pregare, tu puoi leggere la Bibbia, tu puoi parlare con altri di Dio, ma non sarai in comunione con Dio. Ma solo Dio può soddisfare il tuo cuore. Perciò il tuo cuore non può essere veramente soddisfatto finché hai un peccato non confessato. Un peccato non confessato ti ostacola di avere il frutto dello Spirito. Quindi non avrai vera gioia, non avrai vera pace, non avrai vero amore, non avrai benignità. E così. Questo rovinerà i tuoi rapporti con quelli intorno a te. Voglio approfondire questo. Cosa fa quando abbiamo peccato non confessato? Pensando prima al rapporto con Dio. Dio è santo, santissimo. Questo attributo viene menzionato più di qualsiasi attributo nella Bibbia. Dio perciò odia il peccato. Il nostro peccato non confessato crea una barriera fra noi e Dio. Vediamo questo in Adamo e Eva, che quando avevano peccato non si sentivano più, avevano timore di Dio, non potevano più andare a godere comunione che come facevano prima. Isaia 1, se volete leggere questo, Isaia 1, da 15 a 18 parla del peccato non confessato e come ostacola la comunione con Dio. Invece, quando si confessa il peccato, quell'ostacolo viene tolto. Voglio leggere Isaia 1, 15 a 18. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Questo è Dio che parla con suo popolo. Stendere le mani rappresenta essere religioso, cercare di seguire Dio con le attività, le parole, eccetera. Però c'è il peccato non confessato. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue, che rappresenta il peccato. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Isaia 59, versetto 2, dichiara la stessa verità, che i nostri peccati creano una barriera. Leggo. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Se tu non confessi veramente i tuoi peccati, tu puoi impegnarti quanto vuoi, ma c'è una barriera fra te e Dio, e non ti ascolterà. Zaccaria 7. Leggiamo del fatto che se noi non ascoltiamo Dio quando ci fa vedere il nostro peccato, Egli non ascolterà noi. Questo aveva fatto con il suo popolo. Leggo. Avvenne che, come Egli chiamava, ed essi non davano ascolto, Dio chiamava il popolo di riconoscere il peccato, ma essi non davano ascolto. Così essi hanno gridato, ed io non ho dato ascolto, dice l'Eterno degli eserciti. Loro chiedevano aiuto. Io non ascoltavo, perché loro non avevano ascoltato me. Finché rifiutiamo veramente umiliarci e confessare il nostro peccato, non possiamo avere comunione con Dio. Non avremo il frutto dello Spirito, non avremo gioia, non avremo pace, non saremo in grado di veramente amare gli altri. Non possiamo produrre il frutto che vale, la vita è sprecata. E noi non stiamo bene. E come leggiamo in Salmo 32, finché non confessiamo il peccato, la mano di Dio peserà su di noi. Salmo 32:3. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Grazie a Dio, in questo salmo, il salmista ha cambiato cuore. E prosegue. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Finché rifiutiamo di confessare veramente il peccato, umilmente ravvedendoci, prima a Dio e poi alle persone nella nostra vita davanti al quale abbiamo peccato, staremo male. Non avremo pace nel cuore, saremo aggravati. Magari questa aggravazione non ci farà piangere, ci farà essere burbero, ci farà essere duro, ci farà sgridare gli altri, ci farà essere molto difficile da sopportare dagli altri, oppure ci farà buttare giù in depressione. Possiamo reagire in tanti modi, ma non staremo bene. Invece se ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato, allora Dio ci perdonerà. E di nuovo avremo la gioia della salvezza. Allora, voglio chiederti, se tu continui a non confessare un peccato, per quanto potresti impegnarti? Non ti rendi conto che la tua vita non migliorerà? Sarai miserabile e avrai una vita sprecata. Se non vuoi confessare un peccato, perché no? Io ti esorto, riconosci la stoltezza di tale posizione. La posizione di continuare nel peccato, di solo seppellirlo senza voler confessarlo. Ravvediti e torni a Dio. Voglio tornare a parlare di cosa succede nei nostri rapporti gli uni con gli altri quando abbiamo peccato non confessato. Un peccato non confessato rovina il nostro rapporto con gli altri. Non confessare un peccato crea sempre grandi problemi nei nostri rapporti con gli altri. Per una cosa deve essere così perché non avremo frutto dello Spirito. Quindi non avremo gioia, pace, non avremo benignità, non avremo amore. E questo rovinerà i nostri rapporti con gli altri. Perciò, quando non confessiamo un peccato, anziché pace in casa, ci sarà tensione. Anziché gioia insieme agli altri, ci saranno scontri. Anziché rallegrarci quando vediamo gli altri, staremo male. Allora, vuol dire che ci saranno scontri ogni giorno? No. Riesco a nascondere per qualche tempo, ma prima o poi, di nuovo, nascono queste sensazioni, questi rapporti brutti, perché ho peccato non confessato. Vivere così vuol dire avere una vita pesante, il cuore aggravato. Se tu non confessi un tuo peccato, tu puoi cercare di divertirti quanto vuoi, buttarti ai tuoi hobby preferiti, stare con gli amici, stare con il computer, uscire, quello che ti piace, e puoi ridere, puoi divertirti, ma non starai bene dentro. Non starai bene dentro. Tu puoi cercare di evitare le persone con cui c'è stress, ma non starai bene nel cuore. Finché non confessi il tuo peccato, tu puoi ridere al di fuori, ma dentro starai male. Non avrai pace con Dio e non avrai vera pace con gli altri. Come abbiamo letto in Salmo 32, quando non confessi un peccato, la mano di Dio peserà su di te. Infatti molto spesso stiamo male, proprio perché la mano pesante di Dio pesa su di noi, perché non vogliamo confessare un peccato fino in fondo. Ricordati, finché rifiuti di confessare il tuo peccato, veramente confessarlo, prima a Dio e poi alle persone contro le quali hai peccato, starai male e il tuo cuore non avrà gioia. Invece se ti umili e confessi il tuo peccato, Dio ti perdonerà. Allora avrai di nuovo la gioia della salvezza. Allora se tu hai del peccato che non hai confessato, perché no? Perché comportati in modo così stolto? O ti esorto, riconosci la stoltezza di rifiutare a confessare veramente il tuo peccato. Ravvediti per godere le benedizioni del perdono. Quando confessiamo un peccato, Dio ci perdona e possiamo godere comunione con Lui. Però non sempre tutto andrà bene. E voglio spiegare questo per evitare che siamo scoraggiati quando, dopo aver veramente confessato un peccato, le cose ancora vanno male. Importante capire questo. Quando abbiamo un peccato nella vita, soprattutto da tempo, e poi finalmente riconosciamo e confessiamo quel peccato, Dio ci perdona. Se abbiamo confessato con verità, con umiltà, ci perdona subito. E ci perdona totalmente. Però non sempre tutto cambia subito. Spesso ci saranno ancora delle conseguenze di quel peccato che possono durare anche tanto tempo. Questo succede spesso e non dobbiamo scoraggiarci quando succede. Dobbiamo capire che anche se un peccato è stato perdonato e cancellato nel libro di Dio, ci possono essere conseguenze che durano nel tempo. Per esempio, se uno è stato bugiardo, questo ho visto con varie persone, è stato bugiardo per vari anni, mentiva come modo di risolvere tanti problemi. Era il suo carattere, ed era conosciuto come uno così. Veramente riconoscere questo peccato, veramente confessa questo a Dio, si ravvede e smette di mentire. Lui smette di mentire, ma le persone non crederanno a lui ancora per un bel po' di tempo. Ci vorrà tempo, molto tempo può darsi, per lui di acquistare la fiducia delle persone, anche se ormai non mentisce mai più. Però loro non sanno se non mentisce mai più, loro sanno come si è sempre comportato da tempo. E lui deve umilmente accettare questo e dire: Signore, io non merito la loro fiducia, perché da anni mentivo. Accetto questo e non mi agito e non mi butta giù, perché, gloria a Dio, non sto mentendo più. E nel tempo possono vedere questo cambiamento della mia vita. Un marito è stato tanto negativo per anni, ha ringraziato poco, brontolava spesso, è stato egoista. Il matrimonio non sarà un punto di gioia, sarà un punto di peso. E la moglie sarà abbattuta, non ci sarà affetto, non ci sarà buon amore, i figli non avranno rispetto per il padre. Se si ravvede di cuore, confessa veramente i suoi peccati a Dio e anche alla famiglia, Dio lo perdonerà subito. E spero anche la famiglia. Però non vuol dire che tutto diventa bello subito. Ci ha voluto anni per arrivare a questo punto. E ci vorrà tempo per ristabilire rapporti buoni e solidi. Quindi ci vorrà tempo. E non deve scoraggiarsi. Quando noi arriviamo ad avere una reputazione, ma lui sempre si vanta, lui vuole sempre parlare, lui è sempre così, lui o lei. Io posso cambiare, tu puoi cambiare, ma la reputazione non è che cambia da notte a giorno, ci vuole del tempo. Ed io, se sono umile, questo fatto non mi pesa. Perché? Perché sto gioiendo nel fatto che sono perdonato. Sto gioiendo nel fatto che non ho più la condanna eterna per quel peccato. Quindi ho gioia e ho pazienza finché non posso guadagnare nel tempo una nuova reputazione. Ricordate che il perdono e la crescita sono due cose diverse. Quando confessiamo il nostro peccato, Dio ci perdona e poi ci purifica, che parla della santificazione. Il perdono è immediato, la santificazione non è immediato. Leggo in 1 Giovanni 1,9: se confessiamo i nostri peccati, Dio, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Opera di santificazione ci vuole una vita. È un'opera che continua giorno per giorno, anno per anno. Non si può avere santificazione senza il perdono. E non si può avere perdono senza un cuore umile che confessa il peccato. Ma quando confessiamo i peccati, veramente, Dio ci perdona e inizia il lavoro di santificazione che Lui farà man mano. Quindi, pazienza. Dio sta santificando se hai confessato i tuoi peccati. Cambiando pagine leggermente, quando Dio ci mostra un peccato, anziché continuare a stare male a causa di quel peccato, anziché lasciare la spina dentro che continua a ferire e ferire e ferire, dovremo confessarlo e poi abbondare in un ringraziamento a Dio, perché Egli ci ha fatto vedere dove sbagliavamo. Cioè, non è piacevole vedere un peccato. E la tendenza di dire: ma tu hai visto male, non stai capendo. Questa è la nostra tendenza. Ma il fatto è che, per quanto non è bello vedere un peccato, è una benedizione poter vedere un peccato, è una grazia che Dio ci mostra il nostro peccato. E quindi quando Dio ti fa vedere un peccato, anziché essere scoraggiato o arrabbiato, è da ringraziare Dio, ringraziarlo di cuore per il privilegio di averti mostrato un peccato che tu stoltamente non avevi visto, per la durezza del tuo cuore, e dire: Signore, grazie che non mi hai lasciato in quel peccato, ma mi stai scuotendo, mi stai mostrando il mio peccato affinché posso cambiare strada e chiederti perdono di cuore. Fermiamoci a meditare un attimo sull'immensità del perdono. Alla luce della santità assoluta di Dio, il perdono è qualcosa di incredibile. Ogni nostro peccato merita la separazione eterna da Dio. Dio riesce a perdonarci solamente perché ha pagato la condanna per quel peccato in Gesù Cristo, quando Gesù ha subito l'ira di Dio per quel peccato. Questa è una cosa incredibile. Se Dio dovesse trattarci in base a quello che meritiamo, non potremmo mai essere perdonati, nemmeno di quello che noi chiamiamo un piccolo peccato. Invece, mediante l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, morto proprio per rendere possibile il perdono, possiamo essere perdonati. Sì, ci possono essere delle conseguenze terrene che possono durare anni, ma non ci saranno conseguenze eterne, perché sono già stati pagati da Cristo Gesù. Un brano stupendo da ricordare è Lamentazioni 3. Lamentazioni 3, dopo Ezechiele. Lamentazioni 3, versetto 21-24. E quando Dio ti fa vedere un peccato, vai a leggere questo brano. Quando Dio ti fa vedere un peccato, vai a leggere questo brano. Lamentazioni 3, 21-24. Questo voglio richiamare alla mente e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Quando pecchiamo, quello sarebbe la cosa giusta, che Dio dovrebbe solo distruggerci, mandarci all'inferno e basta. È una grazia che non siamo stati interamente distrutti. Piuttosto Dio è pronto a perdonarci quando ci umiliamo e chiediamo perdono. Certo, può lasciare delle conseguenze del peccato, che possono essere anche utili per ricordarci della gravità del peccato. Però la cosa assolutamente meravigliosa è la compassione di Dio per noi in Cristo Gesù, che vediamo nel pieno perdono quando confessiamo i nostri peccati. Dio ci ama così tanto che ha provveduto il perdono per mezzo di Gesù Cristo. Poi, quando stiamo nel peccato, Dio, con amore, opera per farci tornare a Lui. Cioè, pensate a questo. Io scelgo di peccare. Peggio ancora, scelgo di rimanere nel peccato. Peggio ancora, dopo che Dio mi mostra il mio peccato, uno parla a me, scelgo di rimanere nel peccato. Allora la cosa inconcepibile è che, anziché distruggermi con ira eterna, Dio mostra il suo grande amore per me mandandomi la sua disciplina. La sua mano pesa su di me. Questo non per punirci, ma per farci tornare a Lui e ravvederci. La disciplina di Dio può essere una grave malattia, può essere la morte fisica, la disciplina di Dio può essere un cuore aggravato, può essere frustrazioni, può essere situazioni che vanno male uno dopo l'altro. Dio sa scegliere, ma è un atto di amore. Voglio leggere in Ebrei 12 della disciplina di Dio. Come ha disciplinato Dio Davide quando aveva peccato con Batseba? Come ha disciplinato Davide? Ha fatto morire il figlio. Pesante. Ebrei 12, capitolo 12, versetto 4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato? È una dura lotta. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi, non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La disciplina è molto pesante al momento, e perciò è molto meglio confessare prima di aver bisogno di disciplina. Però quando serve la disciplina, non è di perdere di animo, essendo scoraggiato che Dio ha mandato disciplina, piuttosto è di gioire che ti amo così tanto di aver mandato la sua disciplina. Ricordati che il peccato non confessato ti allontana da Dio. Il peccato non confessato vuol dire che non avrai pace, e non avrai gioia, e non avrai vero amore, e il tuo rapporto con Dio andrà male, e il tuo rapporto con gli altri non andrà bene. E se tu non hai pace nei tuoi rapporti con gli altri, forse perché tu hai peccato non confessato, addirittura direi quasi sicuramente. Non sono gli altri. Non sono gli altri. La Bibbia dice, per quanto dipende da te, vivete da voi, vivete in pace con tutti. Allora ci sarà quell'eccezione. Ma se non è l'eccezione, ma se è la media, allora ci sarà peccato non confessato nella tua vita, quasi sicuramente. E chiaramente, la cosa peggiore di tutto, non avrai un rapporto intimo con Dio, non avrai comunione con Dio. Ma Dio vuole perdonare, Dio ama perdonare, Dio ci fa vedere il peccato perché vuole perdonare, perché vuole ristorare quel rapporto intimo con Lui. Dio ci perdona perché Dio è pieno di misericordia. La Bibbia è piena di versetti che parlano della misericordia di Dio. Ve ne leggo solo un paio. In Secondo Cronache 7,14 Dio dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Dio è pronto a perdonare. E poi, Salmo 133,4 se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Dio ama perdonare, per farci rientrare in un stretto rapporto con Lui. Alla luce di tutto questo, voglio chiederti, tu hai del peccato che finora non hai voluto riconoscere e confessare? E perciò, come reagisci quando Dio ti parla del tuo peccato, nella lettura, in un sermone, da qualcuno che ti parla? Come reagisci? Non scoraggiarti, perché Dio è pronto a perdonare. Non devi pensare che tu non puoi farcela. C'è la potenza di Dio che opera in chi si umilia. Basta veramente ravvederti con umiltà davanti a Dio e davanti agli altri. Chiaramente ti esorto, non reagire con orgoglio. Se ti fa star male sentire quando uno ti parla del peccato, perché questo è il tuo orgoglio che reagisce. Se ti fa sembrare che tutti ti capiscono male, vuol dire che il tuo orgoglio ti sta ingannando. Riconosci la stoltezza di non confessare il peccato. Io ti supplico nel nome di Gesù Cristo a capire che continuare a non confessare il peccato ti porta solamente del male. Se tu non confessi il tuo peccato, il tuo orgoglio sarà contento, ma tu sarai miserabile. Non ascoltare il tuo orgoglio. Non confessando il peccato hai tutto da perdere di buono e nulla di buono da guadagnare. Finché non confessi il tuo peccato, non avrai comunione con Dio, non avrai il frutto dello Spirito, la mano di Dio peserà su di te, non avrai mai la vera gioia, non avrai vera pace nel tuo cuore, i tuoi rapporti con gli altri saranno un peso anziché una gioia. Perché rimanere in quella condizione? Umiliati, riconosci il tuo peccato, confessalo senza mezzi termini. A chi? A Dio e anche agli uomini. Umiliati totalmente sotto la potente mano di Dio. Confessa senza esitazione alle persone. Ma se loro hanno peccato contro di te, tu sei responsabile per te. Tu sei responsabile per te. Se fai questo, tu conoscerai il perdono di Dio. Avrai di nuovo la gioia della tua salvezza. Diventerai una benedizione per le persone nella tua vita, anziché un peso. Che bello! Puoi portare frutto per la gloria di Dio, anziché vivere una vita vuota. Quando chiaramente hai confessato il peccato, è essenziale abbondare in ringraziamento per il fatto che Dio ti ha fatto vedere il peccato e ti ha perdonato. Cioè, confessare il peccato dovrebbe essere seguito con ringraziamento. Signore, grazie, grazie, grazie che mi hai fatto vedere il mio peccato e adesso che mi hai perdonato. Ringrazio Dio che Egli è all'opera in te per prepararti a essere santo e immacolato nella sua presenza per sempre nell'amore. Chiaramente confessare un peccato, ravvederti di cuore, vuol dire poi camminare in novità di vita, camminare in santità, nella forza di Dio. E se cadrai ancora, confesserai ancora. Cioè, cadiamo, ma confessiamo ancora. E Dio non, proprio citando un bel brano, Dio non si stanca di perdonare. Io invito ciascuno di esaminarsi. Se riconosci un peccato non confessato, non rimandare. Se il tuo orgoglio non vuole, combatti il tuo orgoglio. Umiliati e confessa senza mezzi termini il tuo peccato a Dio e agli altri e tu conoscerai la gioia del perdono. Per la cena del Signore vorrei leggere 1 Corinzi capitolo 11. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Bevete dal calice ricordando il patto che abbiamo con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E poi continua: poiché, questo è Paolo che parla, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché le venga. Cioè, annunciate, questa morte applica a me, e Lui viene per me. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, molti fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Lui sta parlando ai credenti che non esaminavano loro stessi, continuavano nel peccato, e per questo Dio mandava dura disciplina. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. La cena del Signore è un ricordo che siamo salvati per grazia, che abbiamo bisogno di Cristo. Ma bisogna esaminarsi prima di prendere la cena, perché non bisogna prendere in modo indegno, chiamando Gesù Signore, Signore, e non avendo confessato il peccato. È importantissimo confessare il peccato. È importantissimo non portare avanti un peccato nel tempo. Io prego che possiamo vedere la gravità del peccato di non voler confessare un peccato e la grandezza del perdono. Abbiamo tutto, tutto da guadagnare confessando. Quanto spesso dovremo confessare i peccati? Ogni volta che pecchiamo. Dovrebbe essere una parte normale del nostro rapporto con Dio e dei nostri rapporti con gli altri. Una parte normale, normale tutti i giorni, che dovremmo essere pronti non a solo migliorare il comportamento, ma quello non è confessare. Smettere di peccare non è confessare un peccato. Confessare il peccato è confessare quello è il peccato. Ho fatto io, era il mio orgoglio, era il mio egoismo, era la mia malvagità. Perdonami. Perdonami Dio. Perdonami fratello, moglie, marito, quello che è. Impariamo a confessare i peccati. Questa è la via di godere i benefici della salvezza. Voglio pregare. Padre, io voglio ringraziarti per il perdono che c'è in Gesù Cristo. Non c'è nessun altro perdono, ma c'è perdono in Cristo. E ne abbiamo bisogno. Tu ci dici in 1 Giovanni, se uno dice, uno che è credente o si nomina credente, uno dice di non aver peccato, è bugiardo e la verità non è in lui. Continuiamo a peccare. Certamente dobbiamo camminare in santità, ma al meglio continuiamo a peccare. E abbiamo bisogno di perdono, che vuol dire abbiamo bisogno di confessare il peccato giorno per giorno. Abbiamo bisogno di confessare a te sempre e abbiamo bisogno di chiedere perdono anche agli altri, perché spesso pecchiamo contro gli altri. Oh Padre, mostraci la stoltezza di credere la menzogna del nostro orgoglio che ci farà male confessare il peccato. L'orgoglio ci promette quello che non può darci. L'orgoglio ci promette quello che solo tu puoi darci. E seguendo l'orgoglio perdiamo la benedizione che abbiamo in Cristo Gesù. Mostra questo a noi, rendi chiaro la gravità del peccato e la bellezza del perdono, affinché possiamo camminare umilmente davanti a te. Ti chiedo questo, per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.